Radio Iberico.
Allora, intanto segnalo alle tante persone in ascolto che ci hanno anche contattato che è possibile interagire con noi attraverso il numero di telefono che è 351-0934-193. Ripeto, 351-0934-193. E c'è anche chi ci chiede i contatti delle persone, dei gruppi che intervengono, perché magari interessa l'argomento e non hanno carta e penna in quell'istante, diciamo. E segnaliamo, lo diciamo sempre, ma non lo diciamo mai abbastanza, insomma, che tutte queste puntate del sabato mattina, solo le dirette, ma poi diciamo è quello che interessa di più, sono registrate, abbiamo dei podcast che sono nel blog dello spazio libertario Sole Baleno e alla sezione appunto Radio Iperico, e lì trovate un po' tutto, anche semplicemente se appunto voleste ripercorrere un intervento fatto o semplicemente prendere i contatti con le persone, è possibile farlo.
Perfetto, e allora diciamo che questa puntata rispetto alle altre è un pochino meno piena, ma è stata pensata questa cosa visto che siamo in un giorno di vacanza, ci rilassiamo un po' tutti, quindi adesso noi vi mandiamo Pagine Ribelli, perché ci sono ancora due rubriche, cioè Pagine Ribelli e Sugo, dopodiché verso il finale vi lasciamo al bobinone che questa settimana sarà un pochino più lungo.
C'è anche il mitico effetto droplet.
È vero, è vero.
Immancabile.
Ahimè, non volevo dimenticarlo.
Una svista. Ma andiamo con Pagine Ribelli, sentiamo i consigli per i libri di questa settimana.
Il libro che voglio proporvi oggi è Antonin Artaud nel vortice dell'elettroshock di Ida Savarino, pubblicato da Sensibili alle Foglie, ed è un saggio che ripercorre la storia della lunga reclusione di Antonin Artaud. Egli nacque nel 1896 in Francia, esponente di spicco della corrente surrealista, scrittore, poeta, attore e regista teatrale e cinematografico, all'età di 41 anni per avere reagito con forza a quella che aveva percepito come un'aggressione nei suoi confronti. Fu internato in un ospedale psichiatrico, nel quale rimase per 9 anni. In tutto questo periodo Artaud riempirà migliaia di pagine con parole e disegni, e nel libro sono raccolti alcuni stralci dei suoi diari e delle sue lettere. Pubblicarli e leggerli significa restituire la parola a un uomo a cui per 9 lunghi anni fu tolta. In queste memorie c'è la sua storia. È una storia di dolori. Come la mia ce ne sono altre, ma questa è torbida. Deriva cioè da una causa che il mondo e la società vorrebbero tenere nascosta a qualsiasi prezzo. Proprio per questo voglio parlarne, scrive Artaud. A partire dal 1943, nell'ospedale psichiatrico di Rodez, in cui era rinchiuso, fu sottoposto a 51 sedute di elettroshock nell'arco di 2 anni. La pratica dell'elettroshock, tecnica messa a punto nel 1938 in Italia dal neuropsichiatra Ugo Cerletti, che ebbe l'idea di utilizzarla sugli esseri umani dopo aver osservato come gli animali venissero storditi con una scarica elettrica prima di essere condotti al macello, era a quei tempi una nuova tecnica in fase di sperimentazione, ma allo stesso tempo largamente utilizzata, soprattutto allo scopo di rendere più docili i pazienti più indisciplinati. Scrive Artaud: «Io non sono affatto sociale e sono in rapporto alla società quel che si dice un ribelle, poiché la società umana è spregevole e non c'è bisogno di essere folli per dirlo e proclamarlo ad alta voce». Artaud, fin dalla prima applicazione, denunciò con precisione e lucidità le pratiche violente dell'istituzione psichiatrica, prima fra tutte l'elettroshock, e si ribellò a questo trattamento, vissuto come la peggiore delle torture. Ogni nuova applicazione mi ha piombato in un terrore che durava ogni volta ore. Non vedevo giungere ogni nuova applicazione senza disperazione, perché sapevo che una volta di più avrei perso conoscenza e che mi sarei visto per una giornata intera soffocare in mezzo a me senza giungere a riconoscermi, sapendo perfettamente che ero da qualche parte, ma Dio sa dove, come se fossi morto. Rinchiuso in ospedale, lontano dai suoi affetti, sottoposto a continue sedute di elettroshock disumanizzanti, Artaud troverà nella scrittura l'arma più efficace contro chi cercava di annientarlo con la presunzione di curarlo, contro chi lo derubava del suo essere. Ben presto, diversi studi dimostrarono le gravi conseguenze, gli effetti negativi e l'azione distruttrice sul cervello dell'elettroshock, ma nonostante questo, tutt'oggi è ancora utilizzato. Scrive Artaud: colui che si è calato nell'elettroshock non ne ritorna, e non ne ritorna neppure un altro, non ritorna nulla, e sono 10, 15 o 20 anni di vita che gli sono stati tolti di fatto. Strana maniera di trattare un uomo, cominciando con l'assassinarlo. Per chi volesse leggerlo, questo libro si può prendere in prestito allo spazio libertario Sole Baleno di Cesena o in distribuzione scrivendo a equalrights@inventati.org.
E adesso è il momento di Sugo, che è la nostra rubrica di cucina, quindi prendete carta e penna, siamo già qua in versione cuochi vegan con Sugo a cura di Sugo Lab e della Niku.
Radio Iberico!
Ciao a tutti, bentrovati e buon sabato qui da Radio Iperico, quarta puntata di Sugo Pillole di Cucina, ricette vegetali a volontà per tutti i palati. Qui Nicoletta, in onda con l'orario giusto per far salire un certo languorino. Si inizia a pensare a che cosa guantare per il pranzo, che cosa abbiamo in dispensa e cosa dobbiamo andare a recuperare. Un momento questo dedicato al cibo, al dolce mangiare, da soli o in compagnia. L'importante, insomma, è mangiare. Nelle puntate precedenti ho raccontato la ricetta dei quadrotti al fondente, poi quella dei burgerini di riso alle erbette e sabato scorso la zuppetta di cardi al pomodoro. A questo punto, pensando a un'ipotetica cena o pranzo completo, oggi chiudo il cerchio con la ricetta di una buona insalatina fresca d'accompagnamento e una salsa veloce per i burgerini. Che fame! Vi ricordo che è possibile riascoltare le puntate precedenti, il sugo di Radio Iperico, di quello che volete. Perciò, tra poco, insalatina dell'orto fruttata e maionese verde. Tra poco prendete appunti, tra poco torna Sugo. Ieri eccoci qui con Sugo, qui in cucina, per preparare i cibarini per i cari che ci verranno a trovare. Piano di lavoro organizzato con tutto il necessario, musica e partiamo. Partiamo con l'insalata dell'orto. Per questa freschezza, per questo piatto, non ci vuole la bilancia, ma l'occhio e il vostro gusto. Partiamo con un mazzetto di radici verdi da taglio, una manciata di cavolo cappuccio bianco tagliato a striscioline molto sottili, spinaci teneri, le foglie, ma anche i gabbi, vabbè, una manciata di lenticchie bollite, rucola, mela tagliata a fette sottili, aceto di mele o riso, semi di sesamo tostato e sbriciolato, semi di girasole, succo di limone, olio extravergine d'oliva. È un'insalata, quindi mescolate tutto insieme, poi è pronta. Questo è. Poi, per la maionese verde servono 150 ml di latte di soia naturale, mi raccomando non zuccherato e non vanigliato, perché sennò la vostra maionese sarà insfangabile, un po' dolce, no, non ci piace. Olio di semi di mais o di girasole, cercatene uno un po' buono. Succo di limone, prezzemolo, origano, menta freschi, tritati e sale. Per fare la maionese è molto semplice, la potete preparare sia con un frullatore o con un mini pimer. Poi dovete versare quei 150 ml di latte nel bicchiere, in quei bicchieroni alti, diciamo da mini pimer, e iniziate a versare a filo l'olio di semi e intanto montate, in questo caso con il mini pimer. Voi continuate a versare l'olio, più olio mettete più la vostra maionese sarà densa, quindi poco olio sarà una salsa più liquida, più olio sarà una maionese molto molto compatta. Quindi quando vedete che questa salsa ha la giusta consistenza, spegnete, aggiungete il resto degli ingredienti, rifrullate e la maionese è pronta. Fondamentalmente è tutto olio, quindi si mantiene in frigo per giorni e giorni. E anche per oggi è tutto. Buon appetito, buona cucina, ma soprattutto buona vita e buon vento. Alla prossima settimana. Ciao!
Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum.
Daylight come and me want go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
Day, he's a day, oh.
A
beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and me want go home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and me want go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Amadeo.
Daylight come and we won't go home.
Hey, is that day, is that day, is that
day, is that day, we won't go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and we won't go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and we won't go home.
Day-o.
Daylight come and me one go. Daylight come and me one go.
die. This beautiful creature must die. A death for no reason, and death for no reason is murder. And the flesh you so fancifully fry is not succulent, tasty or kind. It's death for no reason, and death for no reason is murder. And the cart that you cart with a smile, it is murder. And the turkey you festively slice, it is murder. Not comforting, cheery or kind. It's sizzling blood and the unholy stench of murder. It's not natural, noble or kind. The flesh you so fancifully fry, the meat in your mouth as you savor the flavor of murder.
Eccoci di nuovo qua, nello sfumare di sugo, e diamo anche una comunicazione che secondo noi è piuttosto importante, visto che parla proprio di attualità in qualche modo. Riceviamo e condividiamo, l'abbiamo ricevuta la mail dello spazio libertario Sole Baleno, fondamentalmente ci sembra importante. Allora, nel marzo 2020, a fronte della gestione superficiale della pandemia da coronavirus, nelle carceri scoppiano numerose rivolte. Saranno 14 i morti, uno proprio alla Dozza di Bologna, 9 invece a Modena. Morti per overdose, ci hanno detto finora. Le testimonianze di alcuni detenuti però ci parlano anche di altro, manganellate e spari di penitenziaria e carabinieri durante la rivolta, pestaggi e umiliazioni dopo. La verità non sembra affatto la semplicistica versione dei giornali, ma qualcosa che ci dice ben di più su quanto faccia schifo il carcere e sul fatto che sempre più sia necessario muoversi per distruggerlo. Solidarietà con chi non sta zitto di fronte agli abusi ed alza la testa. 30 dicembre 2020, ore 16:30, sotto al carcere della Dozza a Bologna per un saluto ai detenuti e alle detenute. Ecco, noi ci uniamo ovviamente a questo appello, invitando le persone e le realtà a partecipare il più possibile.
Ecco, e adesso direi che prima di lasciarvi a effetto droplet facciamo tutti i nostri saluti, no?
Sì, sì.
Facciamo tutti i nostri saluti a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Abbiamo visto che siete stati tanti e tante e questo ci ha fatto molto piacere.
Sì, grazie, grazie davvero. Ci avete anche scritto, quindi manifestando interesse.
E prima di lasciarvi vi ricordo allora il numero di telefono per scriverci messaggi, SMS, Telegram e WhatsApp, che è 351-09-34193. Lo ripeto, 351-09-34193. Poi vi lascio la mail per scriverci se avete delle idee, degli spunti, se volete dirci qualcosa o se volete farvi avanti per fare i prossimi bobinoni come DJ.
Sì, perché su Radio Iperico i bobinoni sono sempre bobinoni d'autore, quindi date il meglio, mi raccomando.
Sì, sì, noi sappiamo che siete lì ad ascoltarci anche adesso, voi DJ della zona.
Non
quindi
fate finta di niente, non vi nascondete sotto i tavoli perché Dio vi vede.
Quindi, insomma, se vi prende lo schiribizzo potete contattarci a spazio.solebaleno@bruttocarattere.org. Lo ripeto, spazio.solebaleno@bruttocarattere.org. Poi vi ricordo che il blog Anticorpi è molto interessante, pieno di notizie, e lo potete trovare ad anticorpi.noblogs.org, e che lo spazio Sole Baleno attualmente è chiuso, ma rimane lì dov'è e se volete contattarci sempre via mail possiamo organizzarci per prestiti e anche per riportare i libri, se qualcuno ha i libri dello spazio Sole Baleno ce li riporti.
Esatto.
E adesso salutiamo tutti, io saluto soprattutto i bambini cattivi e le bambine cattive in ascolto, augurandogli di non incontrare per strada il Krampus.
Ma ciancio alle bande. Vogliamo
oggi proprio.
Non lo so, sarà questo clima di festività surreale che dà alla testa.
Vi ricordiamo che ci siamo anche settimana prossima, tutti i sabati, dalle 8.30 alle 12.30 e che la diretta è alle ore 10. Se sopravvivete all'effetto distopico di effetto droplet, potete ritrovare subito dopo il bobinone di DJ Steven Pellon.
Esatto, noi cominciamo a lasciarvi perché comincia a essere anche ora di aperitivo e ci godiamo anche noi l'ascolto con un bel bicchiere di vino rosso insieme a voi.
Ciao!
Ciao a tutte e tutti, grazie!
Effetto droplet! Effetto droplet!
È in corso da anni una guerra, combattuta tra le strade delle città, contro poveri, migranti, movimenti di protesta e marginalità sociale. Le sue armi sono decoro e sicurezza, categorie diventate centrali nella politica, ma fatte della sostanza di cui sono fatti i miti, idee senza parole. Lo scopo è cancellare ogni riferimento di classe, per delimitare un dentro e un fuori, in cui il conflitto non è tra sfruttati e sfruttatori, ma tra noi e loro, gli esclusi, che nel neoliberismo competitivo da vittime diventano colpevoli. Povero è chi non si è meritato la ricchezza, il mendicante che chiede l'elemosina, il lavavetri ai semafori, il venditore ambulante, il rovistatore di cassonetti, dipinti come minacce al quieto vivere. I dati smentiscono ogni affermazione, ma non importa. La percezione conta più dei fatti. Facendo appello a emozioni forti come la paura, o semplificazioni estreme come il non ci sono soldi per le politiche sociali, lo scopo delle campagne securitarie diventa suscitare misure repressive per instillare paure e senso di minaccia. A essere perseguita non è la sicurezza sociale, di welfare e diritti, ma quella che dietro la sacra retorica del decoro assicura solo la difesa del privilegio. Sotto la maschera del bello vi è il ghigno della messa a reddito, garantire profitti e rendite tramite gentrificazione, turistificazione, cementificazione, foodificazione. Sicurezza e decoro sono di destra. Sono idee senza parole, utili non a spiegare, ma a perimentare la platea dei civilizzati rispetto ai presunti barbari. Ma se non bastasse questa prova ontologica a dimostrarlo, e se neppure bastasse la stregua difesa del privilegio operata in loro nome a testimoniare l'appartenenza di sicurezza e decoro ai valori di destra, sono le prassi con cui si impongono, che sono prassi storicamente di destra. Chi è quindi titolare del pieno diritto di attraversare, frequentare, vivere la città decorosa? È ormai chiaro che i tradizionali diritti civili non sono sufficienti e che bisogna sapervi associare un comportamento adeguato che si sostanzia in un adeguato consumo. Pur essendo cittadini, infatti, non sono cittadini decorosi e dunque vengono allontanati o sanzionati il turista caffone, chi mangia seduto sui gradini, chi chiede l'elemosina, chi ha comportamenti eccentrici, chi non ha casa, chi compra le birre negli alimentari bangladesi e così via. Al gradino più basso ci sono ovviamente i non consumatori non cittadini, ovvero i migranti poveri. Essi sono colpiti da divieto d'accesso o di permanenza e sono sempre irregolari da un qualche punto di vista, permesso di soggiorno, di lavoro, autorizzazione commerciale, eccetera, eccetera. Perché le regole sono confezionate precisamente per escluderli. Ogni strategia di sopravvivenza che mettono in campo viene considerata, quando non direttamente criminale, come minimo indecorosa. Appena sopra di loro ci sono i non consumatori cittadini. Il loro status di cittadinanza, sia esso comunitario o nazionale, non è di fatto sufficiente a garantire loro la pienezza dei diritti civili, non potendoli però espellere dall'intero territorio, né finora confinarli in UB e simili, essi sono schiacciati dai luoghi in cui possono trovare una qualche forma di sostentamento, e cioè dalle città. Su di loro viene esercitato il pregiudizio meritocratico. Se sono poveri, se dormono in strada, è colpa loro, non si fanno aiutare. La categoria più ampia è di certo quella dei consumatori cittadini. Essi, potremmo dire anche noi, devono comportarsi bene, dimostrare di sapersi guadagnare il welfare residuo, o meglio ancora, avere un'occupazione che garantisca loro il welfare aziendale. Possono essere considerati pericolosi se aderiscono a movimenti sindacali urbani politicizzati, in quanto potrebbero bloccare il traffico o anche il semplice fluire della folla impegnata nello shopping. E di certo sono indecorosi quando non consumano abbastanza, per esempio bevendo birra seduti in piazza invece che al pub. in questi casi scivolano assai facilmente nella categoria 3. Possono essere manganellati, stigmatizzati e tormentati, senza troppe formalità. In cima alla gerarchia, ovviamente, c'è il turista. Egli è il consumatore non cittadino, quintessenza del soggetto sgravato da legami e bisogni sociali, privo di necessità che non possano essere soddisfatte dal denaro che egli stesso porta in dote. Poiché è totalmente depoliticizzato, è interamente utilizzabile politicamente. Ogni aggressione delle autorità nei confronti della vita urbana viene infatti giustificata dicendo: non possiamo dare una brutta immagine della città ai turisti. E la discussione è chiusa. In ultima istanza, non è neppure necessario che il turista esista nelle proporzioni attese, perché il suo ruolo principale è quello del vitello dorato con le sneakers, a cui la politica neoliberale si rivolge per legittimare sempre nuove estrazioni di valore da spazi e servizi pubblici, mobilità, eccetera. Di conseguenza, anche quando i più mirabolanti progetti turistici dovessero fallire, i profitti continueranno a fluire nelle tasche giuste. Il successo è un piacere, ma non è indispensabile. Lo scopo ultimo è infatti semplicemente la totale messa a reddito della vita urbana. Straucio, di presentazione tratto da Wolf Bukowski, La buona educazione degli oppressi, piccola storia del decoro, 2019.
Radio Iberico!